Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo alla vigilia di Shavuot, il 5 di Sivan 5771, il 6 giugno 2011. Quest'anno stiamo commentando la Megillah di Ruth, che si legge Shavuot, ovvero la storia della bisnonna di David HaMelech, il capostipite di tutto il regno di Israele e capostipite del Messia, del Redentore, che sarà discendente da David HaMelech. Questa storia di David inizia con la Megillah di Ruth. Una storia molto particolare, una storia di amore e di gratitudine e di benevolenza di una donna molto speciale. Una figlia di re, di una famiglia reale, Ruth, abbandona la sua terra, il suo popolo, la sua lingua, i suoi costumi, tutta la ricchezza che aveva per seguire Naomi, sua suocera, in una terra straniera, in un paese, lingua, sconosciuti. Senza nessun interesse né di matrimonio. Ormai suo marito era morto, nessun interesse economico perché sua suocera povera rimasta senza niente. Solo per l'amore di Hashem e per riabbracciare una verità che stava nascosta dentro Ruth. Abbiamo parlato nella settimana scorsa del collegamento tra l'anima di Ruth con l'anima di Tamar e l'anima della figlia di Lot, tutte e tre collegate, moavite, tutti e tre rapporti particolari. Questo era nel capitolo secondo. Adesso passeremo al terzo capitolo e continueremo ad analizzare questo concetto. Per cui, per capire questo nuovo capitolo, dobbiamo basarci sul secondo capitolo che abbiamo fatto settimana scorsa, nella seconda lezione sulla Megillah di Ruth. Il terzo capitolo inizia così. Disse Naomi, la suocera di Ruth, alla sua nuora. Naomi dice a Ruth, ascolta, cara Ruth, io voglio aiutarti. Tu mi stai facendo del bene. Stai andando a raccogliere il grano dai campi per me per evitare che io mi umiliassi. Una donna nobile e ricchissima, andare a raccogliere il grano è una grande umiliazione. Dice Naomi a sua nuora, vorrei tanto aiutarti, vorrei tanto trovarti un appoggio, una sistemazione per la vita, che ti farà del bene. Il secondo verso dice, e adesso, Boaz, questo uomo che tu hai conosciuto, che vai a raccogliere dai suoi campi, che è stato così gentile con te, questo Boaz è un nostro conoscente, è un nostro parente. Boaz era il cugino di Naomi, la suocera di Ruth, ed era anche il nipote, perché Naomi aveva sposato suo zio, che era anche lo zio di Boaz, per cui nel momento che Naomi sposa Elimelech diventa la zia di Boaz. Per cui Naomi è la zia di Boaz ed è anche la cugina di primo grado di Boaz. Lei dice, questo Boaz è un nostro parente, che tu sei stato con i suoi ragazzi. Lui sta usoreta goren, lui sta prendendo il grano, lo sta buttando in aria. C'è una delle azioni vietate di Shabbat, si chiama zoreh. Prendere il grano e buttarlo in aria per separare la buccia dal grano. Lui sta lavorando, sta buttando questo orzo in aria, sta lavorando il suo raccolto. Io vorrei tanto che tu vai a trovare questo nostro parente, redentore, conoscente. Verso numero 3. Verachatzt e ti laverai, vesacht e ti oglierai, ti spalmerai, vesamt simlotaich, metterai i tuoi abiti su di te, veyaradit e scenderai nel goren, nel deposito dove c'è il grano. Alti vad ilaish, non parlare con nessuna persona, non dire a nessuno di questo che tu stai per fare, che tu hai conosciuto. Ad kolotol echol velishtot, cioè non farti scoprire né da lui né da nessuno finché lui non avrà finito di mangiare. Praticamente la suocera dice alla sua nuora: tu vai, vesti, truccati, ogliati e vai nel granaio e vai lì tranquillamente, lascialo finire di mangiare, non farti riconoscere da lui finché lui non avrà finito di mangiare e di bere. Quarto verso. Vayehi b'shochvo, vihi b'shochvo, quando lui stava dormendo. Veyadat et hamakom asher ishkav sham, tu, cara mia nuora Ruth, dovrai scoprire il posto dove lui sta dormendo, sta riposando. Uvat, e andrai in quel posto dove lui si trova. Vigilit margelotav, e scoprirai i suoi piedi. Veshachavt e dormirai. Vehu yagid lach et asher tasin. Dice la suocera alla nuora: cara Ruth, ti vesti, ti trucchi, ti sistemi, vai nel granaio, ti nascondi. Quando vedrai il posto dove lui sta dormendo, andrai vicino a lui, scoprirai le sue gambe e lui ti dirà cosa dovrai fare. Vatomer Elea, verso 5, disse a lei: Kol asher tomri elai esse. Ruth dice a Naomi: quello che mi dici di fare, io faccio. Vatered da Goren, Ruth è scesa al granaio. Vatas, e ha fatto che kol asher tzivta chamotah, ha fatto tutto quello che ha ordinato sua suocera. Dice il Midrash di Ruth. Naomi dice a Ruth: tu ti vesti, ti trucchi, tutto quanto, e poi vai al granaio. Ruth ha detto: se io faccio così, quando io andrò per la strada, vedrò una donna tutta vestita, tutta. Poi Ruth aveva una bellezza soprannaturale. Chissà cosa penseranno. Allora lei non ha fatto esattamente quello che le ha detto sua suocera, come vediamo dopo. Bensì lei è andata vestita in maniera molto umile, molto semplice. È andata al granaio e lì si è vestita, si è truccata, ha fatto tutto quanto. Perché? Ha detto Ruth: se le persone mi vedranno, penseranno che sono una donna, una prostituta. E poi metteranno in difficoltà, penseranno male di me, penseranno male di Boaz. E io causerò che una persona penserà male e gli causo un inciampo, perché quando una persona pensa male di qualcuno, gli causo un inciampo. E così lei fa, Esegue l'ordine della suocera, ma con una piccola modifica. Interessante notare come nel verso c'è scritto, nel verso 6, che Ruth ha fatto tutto ciò che gli ha ordinato sua suocera. Non fa esattamente, ma come se avesse fatto tutto. Qui la saggezza delle persone intelligenti, che sanno in caso di grande bisogno, in caso di evitare di causare un pensiero negativo, sanno che devono cambiare qualcosa, ma non necessariamente devono dire questo cambiamento. Ah, no, mi sai che il tuo consiglio è buono, però io non posso farlo alla lettera, perché sennò penseranno che io sono una prostituta. Allora, sai cosa? Io cambierò un po'. No. Ruth ha detto, io faccio quello che mi dici. In realtà ha cambiato, ma per il bene, senza farlo capire, senza farlo sentire, senza farlo pesare. Delle volte bisogna fare dei piccoli cambiamenti nella vita per il bene, ma in silenzio, senza dare nell'occhio. E così il verso 7 continua. Boaz ha mangiato, ha bevuto, il suo cuore è felice. Vai tavli Boaz, cuore gioioso. Vai a Volishka, è andato a dormire in un angolo e lei è venuta, Ruth Vatavo Balat, è venuta in silenzio. Ha scoperto i suoi piedi, vuol dire ha scoperto un po' i suoi piedi e si è messa a dormire lì vicino. Boaz non si accorge di niente, lui è lì, tranquillo, ha iniziato a studiare. Dice Rashi che lui era felice perché aveva studiato Torah. Quando uno studia Torah è felice. Sappiamo che Boaz è una persona molto speciale. Era un grande studioso, era uno dei giudici di Israele, forse uno degli ultimi giudici. Era molto ricco, era molto spiritualmente elevatissimo, era molto bello, era fisicamente. Lei viene di nascosto, si mette vicino ai suoi piedi, scopre i suoi piedi e sta lì a dormire. Verso 8, Vayhi b'chatzi ha-layla, in mezzo alla notte, Vayicherad ha-ish, l'uomo si è spaventato moltissimo, ha detto, ma cos'è questo? È uno spirito negativo, uno spirito maligno? Stava per urlare Boaz. Cosa ci fa qui? E lei, Naomi, l'ha preso e l'ha tenuto. Non urlare. Sono Naomi. Sono Ruth. E lei, Ruth, l'ha sentito. E ha detto, sono Ruth. Perché non è che c'era la luce, il buio, vedo un corpo vicino a te, non capisce cos'è. E lui, Boaz, dice Rashi che tocca la sua testa, vede che ha i capelli di una donna, dice, è una donna, non è uno spirito. E lì prende sollievo, dice, meno male, cosa ti è successo? Cosa fai qui? Vayomer Miat, chi sei? E qui c'è la famosa, mitica frase. Sono Ruth, la tua serva. Sono Ruth, la tua devota servitrice. Ti prego, Boaz, stendi la tua ala su di me, sulla tua serva, perché tu sei un redentore. Cosa vuol dire un redentore? Noi sappiamo che se una persona per necessità economiche aveva bisogno di vendere il suo campo, questo campo può essere riscattato da un familiare, perché è giusto che un campo appartenga alla tribù che dovrebbe appartenere, ma lui per necessità economica l'ha dovuto vendere. Dice la legge ebraica che se può un parente riscattare il suo campo, lui deve cercare di farlo in modo che il campo torni alla proprietà sua. Dice Ruth a Boaz: tu sei un redentore, tu sei un parente, tu puoi riscattarmi. Ma intendeva sia un riscatto del campo, poi come vedremo tra poco, la mitzvah di Yibum, di sposare una parente. Oggi la Torah dice il fratello può sposare, ma poi prima, una volta si usava anche un parente qualsiasi poteva sposare. Lui dice: tu sei un redentore, tu puoi riscattarmi. Vediamo tra poco cosa vuol dire. Allora gli dice: io sono la tua servitrice, stendi la tua ala su di me e riscattami. Vayomer dice Boaz: Brucha at Lashem biti. Cara Ruth, tu sei benedetta per Hashem, mia figliola. Hai fatto un grande bene. Un secondo bene che hai fatto, più del primo. Prima tu hai fatto una cosa molto giusta, non sei andata con i miei ragazzi, non sei fatta toccare, non hai avuto nessun tipo di atto immorale, promiscuo. Nonostante il fatto che tu vieni da Moab, dove è un popolo molto libero, come abbiamo spiegato la settimana scorsa e spiegheremo ancora. Adesso che tu sei venuta da me in silenzio, e non hai fatto niente, non hai commesso nessun atto immorale con i miei ragazzi, non hai fatto nessun atto immorale con me, questo è ancora più grande del bene che tu hai fatto a tua suocera. Sei stata molto generosa, molto di buon cuore a aiutare tua suocera, ma questo è ancora di più. Questo è l'atto principale, più importante della tua vita, come vediamo dopo. Adesso, mia figliola, non preoccuparti, dice il verso 11, quello che tu dirai io farò per te, poiché io so che tu sei una donna virtuosa, una donna speciale, io ti aiuterò. È vero, gli dice nel verso 3, 12, io posso riscattarti. Però c'è un'altra persona che è più vicino a me. Secondo la legge, chi è più vicino, lui ha il dovere di precedenza di riscattare. Ebbene, cara Ruth, vediamo come si comporterà lo zio di tuo marito. Io sono il figlio dello zio. Io sono cugino di tuo marito. Ma c'è ancora uno zio, che lui è più parente, più vicino. Vediamo lui cosa farà. Se lui rifiuterà di riscattarti, in quel momento ci penserò io. Verso 13 dice Boaz: rimani a dormire qui questa notte e la mattina vedremo se lui vorrà riscattarti, e se no, ti giuro che io farò tutto il possibile per aiutarti e per riscattarti. Dormi qui fino alla mattina. Verso 14, Ruth rimane vicino ai suoi piedi fino alla mattina. Non lo tocca, non lo sfiora. Due persone, un maschio e una femmina da soli in un granaio. Nessuno li poteva vedere, nessuno avrebbe saputo niente. Potevano fare quello che volevano. Ruth ha una bellezza incomparabile, che le persone che la vedevano non potevano. E Boaz e Ruth, da soli nel granaio, stanno vicino, ma non si toccano, non fanno niente. E così lei dorme vicino ai suoi piedi fino alla mattina, si alza, prima ancora che le persone riconoscessero uno l'altro, non voleva che qualcuno la vedesse uscire e potesse pensare qualcosa di sbagliato. Ha detto a Ruth: prima che le persone si svegliano, vai e torna a casa, vai da tua suocera. Vayomer, il verso 15 continua. Prendi un fazzoletto, tienilo, prende 6 orzi, 6 pezzi di orzo, li metti dentro questo fazzoletto e lei va in città. Verso 16. Vatavoel Hamotah, Ruth è arrivata da sua suocera. Vatomer mi abiti, chi sei figliola mia? Cosa ho detto chi sei figliola mia? Potrebbe voler dire chi sei? È notte, non vedo niente. Gli dice: io sono Ruth, così così è successo, mi ha promesso che mi avrebbe riscattato. E continua Ruth dicendo nel verso 17: mi ha dato questo orzo e mi ha detto: non tornare a casa mani vuote, prendi questo orzo e portalo alla tua suocera. E così arriva Ruth da Naomi con questo orzo. Verso 18, l'ultimo verso del terzo capitolo: cara figliola, rimani qui fino a che vedremo come va a finire, perché la cosa non rimarrà così tranquilla, in silenzio. Questa cosa si risolverà oggi, in un verso e in un altro verso. Così si conclude il terzo capitolo. E qui questa storia è molto ambigua, non si capisce cosa pensa Naomi. Dice a Ruth: vai nel granaio, stai vicino a lui. Cosa voleva dire Naomi? Se lei doveva sposare, voleva dire di sposarsi con Boaz. Gli diceva: vai a sposarti con Boaz, vai a dirgli che io propongo. Cosa vuol dire vai e mettiti vicino ai suoi piedi? Scopri i suoi piedi, rimane lì. Che senso ha scoprire i suoi piedi? Poi gli dice: lui è un che può riscattarci. Cosa vuol dire riscattarci? Qua ci sono tanti concetti nascosti. Vedremo di scoprirne alcuni. Nel verso 7 c'è scritto: Vatavò Balat, è venuto in silenzio. Cosa vuol dire Vatavò Balat in silenzio? Una parola strana mai trovata, questo Balat. Un'altra cosa molto strana in questo capitolo, troviamo una quantità di parole che sono scritte in una certa maniera, ma si leggono in un'altra maniera, una quantità eccessiva. Noi sappiamo che c'è il ktiv e kri. Ci sono parole che si scrivono in una certa maniera, ma si leggono in un'altra maniera, ktiv e kri. In questo capitolo troviamo quasi ogni pasuk un ktiv e kri, scritto così, ma si legge così, scritto così. La cosa è assai strana perché in tutta la Torah ce ne sono pochi, ma in un capitolo concentrato così tanto di ktiv e kri, è una cosa molto unusual. Vediamo il verso 3. C'è scritto: metterò abiti, ma si legge metterai. Scenderò al granaio, ma si legge scenderai. Dormirò, dormirai. E così troviamo altri ktiv qui. E la domanda che ci si chiede: come mai così tanti ktiv qui? Per capire un po' cosa sta succedendo qui sulla scia della spiegazione cabalistica che abbiamo spiegato, abbiamo approfondito settimana scorsa? C'è una chiave di lettura che spiega tutto ciò che succede dietro le quinte in questa storia, in questo capitolo in particolare, che è la mistica della Torah. Abbiamo spiegato la Sheikha Kadosh la settimana scorsa e grazie a questo approfondimento vedremo come applicarlo anche sul terzo capitolo e vedremo come tanti punti si chiariranno e le domande che abbiamo chiesto verranno con l'aiuto di Hashem risposte. Prima voglio citare il Nachmanide, grande studioso cabalista dell'inizio del secondo millennio, spagnolo, grande filosofo, pensatore, guida dell'ebraismo spagnolo. Lui scrive: quando uno ha un campo che viene venduto, un parente ha il dovere, e più uno vicino come parentela, più ha il diritto, ha il dovere di precedenza di riscattare questo campo. Questa è la legge del riscatto del campo di uno che l'ha venduto per forza maggiore, per necessità economica. Poi c'è un'altra mitzvah che si chiama Yibum. Cos'è l'Yibum? Il fratello di uno che purtroppo, una persona sposata che ha lasciato questo mondo senza figli, il fratello ha il dovere o la precedenza di sposare questa donna, continuare in nome del fratello che è andato via. Adesso il fratello che sposerebbe la moglie, lui erediterebbe, prenderebbe in mano il campo che spettava al fratello. Praticamente negli Yibum, nel matrimonio nella sposalizio del fratello, si continua il nome del fratello e ovviamente si riceve, si riscatta anche il campo che era di proprietà del fratello. Per cui il riscatto del campo è legato anche al sposare la moglie del fratello che è mancato senza figli. Questo si chiama Yibum. Ebbene, dice il Nachmanide, quando Ruth dice che vorrei che tu mi riscattassi, che tu mi coprissi con la tua ala e mi proteggessi, dice Ruth al cugino di suo marito: caro Boaz, tu puoi riscattarmi, ovvero tu puoi sposarmi. Infatti prima si usava che non solo il fratello poteva sposare, ma qualsiasi familiare. come parleremo dopo di Yehuda e Tamar. Per cui tu hai il potere di riscattarmi, di continuare il nome di mio marito, di continuare la discendenza. Ma in realtà qui Ruth sta dicendo qualcosa di ancora molto più profondo, come vedremo tra poco. Per cui il riscatto del campo è legato a sposare la moglie, una donna che non ha avuto figli, e continuare il nome dell'uomo che è mancato, il marito di questa donna, che purtroppo non è riuscito a lasciare in questo mondo una prole. Per questa ragione, dice Ruth, io ti credo di redimermi, ovvero di continuare il nome di mio marito, di continuare la discendenza. Come redimere il campo? Uno continua. Quando sposa la moglie del fratello, oppure una donna che non ha avuto figli, lui continua. Eredita questo campo, lui come se riscattasse il campo. Allora il concetto di Yibum è legato al concetto del riscatto del campo, di continuare, ereditare e portare avanti il nome di uno che è andato via in maniera improvvisa, senza figli. Ma qui dobbiamo capire cosa sta succedendo e come mai le domande che abbiamo chiesto prima, che è venuto a Balat di nascosto, cos'è questa parola Balat? Cosa sono questi ktive kri? Cosa succede? Lei la manda e sta lì di nascosto? Abbiamo detto che c'è una chiave di lettura cabalistica legata al commento dell'Alcicha Kadosh, che abbiamo già approfondito nella precedente lezione, e questa lezione continua quella lì precedente. Abbiamo spiegato che la figlia di Lot, quando sono scappati dalla città di Sdom, che pensavano che Hashem aveva distrutto non solo Sdom, ma tutto il mondo, le due figlie di Lot vanno nella caverna e trovano la bottiglia di vino e dicono: diamo da bere a nostro padre, facciamolo ubriacare e facciamo nascere, continuiamo la procreazione del mondo, perché non c'è nessun altro uomo al mondo che potrà continuare, perché loro pensavano che il mondo intero era stato distrutto, non solo Sdom. E così la prima figlia di Lot si accoppia col padre, rimane incinta, chiama il figlio Moav, Meav, questo viene da mio padre, mio Moav, e lì nasce il popolo di Moav, che è un popolo che sta dopo il Giordano, dove c'è oggi il Giordano. Ebbene, questo atto immorale fatto dalla figlia di Lot sembrerebbe un atto totalmente sbagliato, ingiustificabile, senza nessun tipo di spiritualità. Abbiamo spiegato la settimana scorsa che Lot e la sua figlia ritornano in questo mondo, Yehuda e Tamar. Cos'è la storia di Yehuda e Tamar? Yehuda ha tre figli. E Tamar sposa il primo di questi figli, Er muore, abbiamo spiegato. Allora Onan deve sposare Tamar per continuare il nome del fratello. Onan non vuole continuare il nome del fratello, anche lui muore. A questo punto c'è Shelah, il terzo figlio di Yehuda. Yehuda dice: mamma mia, sono morti due figli con questa Tamar. Cosa faccio? Se la faccio sposare con Shelah, muore anche il terzo, perché lui pensava che lei faceva morire, in realtà erano loro che sbagliavano. Allora Tamar dice: aspetta un attimo, vediamo che se mio figlio cresca un po', lascialo crescere un po', un domani, vediamo, c'è tempo. Tamar vede che lei non si sposa con Shelah. Tamar vede che spiritualmente c'è qualcosa che la lega a Yehuda, che lei avrà da Yehuda qualcosa di molto grandioso. Tamar non vuole perdere questa occasione. Tamar poteva chiedere di essere rifiutata, ripudiata, e lei era libera di sposarsi con chiunque, perché una donna che muore il marito deve essere o sposata o rifiutata. Si prende la scarpa e si sputa dentro la scarpa e si dice, se lui non la vuole sposare, questa è la casa di colui il fratello non ha voluto ricostruire il nome del suo fratello. Bene, Tamar poteva dire, lasciatemi libera, mi sposo con chiunque. Tamar aspetta, aspetta. Vede che non succede niente, fa una trappola. Giuda la vede. Pensa che è una donna della strada. Come abbiamo detto, Yehuda era la suocera, non era il fratello, ma anche la suocera, anche un parente, se è un fratello non posso, non la sposa, anche un parente vicino, il più vicino, può sposarla. Infatti, dopo che Yehuda scopre che lei era Tamar, che lei era una donna così santa, lui non la lascia più, vive con lei, rimane con lei. E ebbene, questa storia si ripete. La figlia di Lot con Lot ha desiderato avere un figlio. Ha desiderato procreare. Cosa ha cercato lì la figlia di Lot? Da una parte, a livello esteriore, c'è un atto immorale. Dall'altra parte, la figlia di Lot in realtà lei cercava. Sapeva che da lei sarebbe venuto fuori il Messia. Allora lei si vuole unire a suo padre per poter portare giù una discendenza dalla quale verrà fuori poi dopo Ruth, dalla quale verrà fuori David, dalla quale verrà fuori il Messia. Allora la figlia di Lot dice, caro papà, bevi un po', questa notte c'è qualcosa di grandioso che deve venire da noi. Un atto sbagliato, ma un intento molto elevato. Quando dopo torna in questo mondo l'anima della figlia di Lot nel corpo di Tamar, e poi dopo l'anima di Lot ritorna in questo mondo nel corpo di Yehudah, in questo caso Tamar dice: quello che ha fatto la mia anima nel percorso precedente, nel ciclo precedente, era un atto completamente sbagliato, anche se l'intento era giusto quello di portare al mondo la redenzione, il redentore, la redenzione. Però io non lo faccio in maniera sbagliata, io devo aggiustare, devo migliorare. Yehuda cosa fa? Va con questa donna, non sa che è sua nuora, ma lui può copiarsi a sua nuora. Può continuare il nome del suo figlio, ma non lo fa con questo intento. Allora qua troviamo un'evoluzione. Tamar non vuole lasciar perdere Yehuda, non vuole smettere di continuare a sperare di portare la redenzione. Questa anima della figlia di Lot, quando ritorna in questo mondo, nell'anima di Tamar, lei sa che ha questa missione di portare al mondo la redenzione e il Redentore. Lei insiste, vuole per forza avere dei figli di Yehuda. Avrà Perez e Zerah. Perez sarà l'antenato dalla quale verrà fuori dopo il Messia. Di nuovo, quest'anima deve ritornare in questo mondo. Ruth in questo caso, perché quest'anima ha bisogno di completare l'atto di rettificazione. Il primo atto immorale aveva uno scopo molto elevato, la figlia di Lot voleva portare il Redentore nel mondo, però un atto completamente sbagliato, immorale. Il secondo atto era già molto migliore, ma comunque non era ideale, perché comunque Lei fa una trappola, lui non lo sa che lei è Tamar. Ma Tamar comunque spera e insiste di portare al mondo la redenzione e il Redentore. A questo punto, quest'anima ritorna in questo mondo. E che l'anima di Ruth ritorna l'anima di Yehudah e di Lot nel corpo di Boaz. Ma questa volta cambia. Questa volta lei va vicino a lui. Si addormenta vicino a lui, non lo tocca. Questa volta l'atto immorale non esiste. Sono nati vicinissimo. Boaz ha dovuto controllare il suo istinto. Una donna così bella, vicino da solo. Questa volta però Boaz sa che bisogna completare la rettificazione e i due cicli precedenti. Adesso vediamo con questa chiave di lettura che abbiamo iniziato la settimana scorsa, Lot, Yehuda e Boaz, e dall'altra parte c'è la figlia di Lot, Tamar e Ruth, capiamo tante cose. Abbiamo chiesto cosa vuol dire è venuta Balat di nascosto. Chiedono ai commentatori, sì, Lot vuol dire nascosto, ma nel tutto il Tanakh, tutta la Torah scritta, quasi non troviamo questa parola. Come mai viene usata in qui? Dice la Sheikh, certo, sai cosa vuol dire il verso 7 Balat? Non leggere Balat, ma leggi Belot. Qui, quando Ruth si mette vicino a Boaz, che è l'anima di Lot, e va di nascosto vicino a lui. Dice Ruth a Boaz: qua io sto agendo per sistemare, per completare quello che aveva fatto la mia anima in questo mondo, che voleva veramente solamente fare un atto buono e giusto, di portare la redenzione e il Redentore nel mondo. Però in quel contesto non sono riuscito a fare un atto positivo, ho dovuto fare un atto negativo. Adesso è venuta Belat, non leggere Belat, ma leggi Bellot. Vengo qui a sistemare l'atto fatto con Lot. Qui si sta completando un ciclo precedente, due cicli precedenti. Qui si sta portando a termine un lungo processo che ancora non finiamo in questa lezione. Un processo molto profondo. Di portare un'anima molto elevata, ma per portarla giù bisognava fare questo atto nascosto. Vatavo Belat, di nascosto, ma viene lei per aggiustare l'operato di Lot. A questo punto, l'anima di Ruth sta aggiustando quello che aveva fatto la figlia di Lot. E sta facendo un atto completamente santo, completamente giusto, perfino superiore a quello che aveva fatto Tamar, che non era sbagliato, ma non era perfetto. Qui viene aggiustato completamente tutto. Abbiamo chiesto una domanda: cosa vuole dire quando dice Naomi e io andrò e io mi vestirò e io dormirò? Com'è? Lo leggiamo e tu ti vesterai e tu andrai e tu dormirai. Come mai c'è scritto io mi vestirò? In realtà tu ti vestirai. Io dormirò, tu dormirai. Dice l'Al-Sheikh. Qui Naomi sta dicendo a Ruth una cosa molto importante. Tu Ruth, devi andare a fare quello che io ti dico. Tu devi andare a completare il tuo ciclo di rettificazione, devi andare con Boaz, che è l'anima che ti sta aspettando. Quando tu vai lì, non pensare che stai andando per tuo piacere materiale, fisico, di andare vicino a un uomo, che ti manca la presenza umana, no. Tu devi pensare che lo stai facendo solo per le Shem Shamayim, per completare la tua missione in questo mondo. Ed è per questo che io ti dico, io sto andando, io andrò giù, io dormirò, io mi vestirò. Naomi sta dicendo a Ruth, in altre parole, Pensa come se lo sto facendo io. Non pensare che lo stai facendo tu. Sono io. E con queste parole lei vuole spiegare a Ruth l'importanza di questo atto che lei deve fare per completare la rettificazione della sua anima? Che lei deve pensare come se è una cosa che non sta facendo lei per il suo interesse, ma come se fosse Naomi, poiché lei sta facendo questa cosa qua per Naomi. Solo per uno scopo divino e per nient'altro. Io andrò, io farò, io, come se fossi io. Tu non hai nessun interesse, anche se tu potresti avere un interesse, tu lo stai facendo in maniera disinteressata, le Shem Shammai, solo per il bene di Hashem. A questo punto. Quando Boaz si accorge che lì si trova Ruth, ma che lei non ha fatto niente, dice Boaz, questo bene che hai fatto adesso è superiore al bene che hai fatto prima. Tu hai aiutato tua suocera, sei stata bravissima, hai avuto una bontà, un amore sincero. Questo è un grande bene, ti devo riconoscere. Ma questo che tu questa notte sei venuta vicino a me, e non mi hai toccato, non hai fatto niente con me. E in questo caso tu stai completando la rettificazione delle nostre anime, dell'atto che abbiamo fatto con Lot prima, precedentemente con Yehuda e Tamar dopo. Questo atto di bontà, di spiritualità che hai fatto è superiore all'atto precedente. Perché questo è lo scopo della tua anima in questo mondo, finire la rettificazione e creare un atto santo e divino al 100%. Questo che dice il verso 10. Il bene che hai fatto adesso è superiore al bene che hai fatto prima. Dice Boaz a Ruth. Tutto qua c'è un retroscena. Lei va, si mette vicino, ma non lo tocca. Ovvero si crea la situazione di fare di quello che era successo qualche millennio prima nella caverna, ma non risuccede, perché lì c'è l'atto conclusivo, l'artificazione completa di due cicli precedenti. E Boaz capisce questo e dice, sei stato una grande. Questo ti spetta un grande merito, io farò tutto il possibile per aiutarti, per scattarti, perché ho visto che veramente le nostre anime adesso sono mature. Sono pronte per essere completate. Abbiamo chiesto come mai lei scopre i suoi piedi. Cosa sono i suoi piedi? Perché proprio i piedi? Cosa rappresentano i piedi, la scarpa? Quando una persona fa un Yibum, sposa la moglie del fratello, fa una grande opera di bene. Quando lui fa Chalitza, bisogna prendere la scarpa e togliere la scarpa e dire tu non hai voluto ricostruire la casa di tuo fratello. Si sputa. Come mai? Cosa vuole dire questo? Ebbene, la scarpa rappresenta che cosa nel mondo? Il contatto con la terra. Quando una persona cammina per la strada e non ha una scarpa, non riesce a camminare perché rischia che qualcosa gli entra dentro il piede. La scarpa è l'oggetto, è il tramite che ci permette di andare nel mondo, di camminare nel mondo. Ebbene, quando una persona non vuole costruire la casa di suo fratello, praticamente lui sta togliendo la scarpa, lo sta togliendo dal mondo. La scarpa che rappresenta lo strumento di unione della persona nel mondo, di portare avanti il mondo, portare avanti la famiglia di suo fratello. Se lui non vuole continuare questo, praticamente lui sta togliendo la scarpa. Sta interrompendo il suo contatto con il mondo del fratello. Non vuole continuare nel mondo la discendenza di suo fratello. Quando Naomi va nel granaio e si trova vicino a Boaz, lei scopre i piedi. gli sta dicendo Naomi a Ruth, quando Ruth andrà dopo e si metterà lì, dice Naomi a Ruth: scopri i piedi, ricordali che se lui vuol fare un atto di bontà, deve avere, mettere le scarpe a te, ovvero metterti in grado di continuare la vita di Mahlon, di tuo marito. Praticamente i piedi scoperti rappresentano i piedi senza scarpe, che non continuano, che non camminano, che non portano avanti il mondo. Scopri i suoi piedi dicendogli che cosa? Se tu non mi sposi, tu mi lasci senza scarpe. Tu fai sì che Mahlon, mio marito, rimane scalzo, rimane senza continuità, senza contatto con il mondo. Questa è la spiegazione semplice. Ma secondo l'ottica di quello che abbiamo detto fino adesso, possiamo spiegare questo anche con la stessa chiave di lettura. Quando Ruth viene da Boaz e gli chiede, gli dice, si mette vicino a lui, ma non fa nessun atto di immoralità per completare l'errore fatto dalla figlia di Lot in quella caverna. E gli dice: eccomi qua, vorrei, ricordati che tu sei scalzo, gli riscopri i piedi, nel senso, ti chiedo di completare. Si può anche intendere che Ruth vuole alludere a Boaz di completare lo scopo iniziato dalla figlia di Lot di portare il Redentore nel mondo. Siccome lei aveva iniziato questo scopo ed è stato continuato da Tamar, che lei continua questo atto avendo un atto, avendo Yehudah, avendo Perez, continua questo concetto di portare il Redentore, viene Ruth e dice: ti chiedo per favore di non lasciarmi con le scalze, ti chiedo di continuare questo atto. E lei cosa vuol fare? Vuole che la sua anima, praticamente, lo scopo iniziato dall'anima della figlia di Lot di portare il Redentore e continuato da Tamar, che questo venga portato a termine, venga completato questo atto. Ti chiedo per favore di non rimanere scalzo, di non lasciare scalzo questo operato che è stato iniziato, che è stato voluto dalla figlia di Lot, perché la figlia di Lot fa un atto immorale, ma lei ha un'intenzione speciale, un'intenzione divina. Non lasciare scalzo questo operato, continualo, completalo. Mettimi in grado di portare un figlio che si chiamerà Oved, avrà un figlio che si chiamerà Ishai, che sarà il padre di David Amelech, il grande David Amelech. E questo capiamo quando lui dice: chi sei tu? Lei dice: sono Ruth, la tua serva. La mia anima è legata alla tua anima, sono la tua serva. Sono venuta qua in questo mondo per rimettere la scarpa, per calzare questa scarpa, per continuare quello che è stato iniziato dai due cicli precedenti. Ti chiedo per favore, sono la tua, coprimi. Stendi la tua ala sulla tua servitrice. Fai sì che possa essere continuato. Riscatta la mia anima. Fai sì che la mia anima venga riscattata. Da un punto di vista cabalistico, vuol dire che la mia anima venga rettificata, completata. Mettimi in grado di avere un figlio. Metti in grado che il mio intento iniziale, quello di avere, di portare il Redentore nel mondo, venga portato a termine, dandomi una prole che sarà il futuro redentore nel mondo. Questo è quello che lei dice: coprimi, fai in modo che il mio intento iniziale venga portato a termine. Io, la mia anima e la tua anima abbiamo iniziato qualcosa per una ragione. Questa ragione è ora il momento di completarla, di concretizzarla. Ed è per questo che lei si mette vicino ai suoi piedi, gli fa capire che i piedi, le scarpe, di calzare le scarpe, di completare questo atto. Con questa chiave di lettura capiamo cosa succede nel terzo capitolo di Ruth, capiamo che c'è di qualcosa di molto profondo, di molto... E tutto, capiamo che tutto si intreccia nel mondo. Tutto ha un perché, tutto ha un significato. Ruth purtroppo ha subito una grave perdita. Marito giovane, Mahlon. Ma la sua anima era destinata per venire in questo mondo per sposare Boaz, avere un figlio da Boaz. E da questo figlio avrà un altro figlio che poi avrà un figlio che si chiamerà Davide. Vuole dire che la perdita di Mahlon non era casuale. C'era un perché in tutto. Tutti i problemi della vita hanno un perché. Hanno dei retroscena che purtroppo spesso noi non siamo in grado di decifrare perché noi non siamo cabalisti. Ma quando studiamo la storia di Ruth e vediamo che tutto si intreccia, tutto è... Ha un perché, ha un significato, che lei va lì, si mette lì, ma non va con lui, ma lui completa la sua anima. Capiamo che tutto nella vita ha un significato. E ogni disgrazia, ogni dolore in realtà fa parte di un piano divino e fa parte di qualcosa di positivo, perché Shem non fa mai del male a nessuno. Siamo alla vigilia di Shavuot, la festa che Hashem ha manifestato il suo grande amore per Israele. E ha dimostrato quanto ci vuole bene. Ci ha sposato, così come Naomi, Ruth, un amore infinito, profondo. E Boaz, è il momento di riflettere di come risvegliare l'amore profondo e di come vedere tutti gli eventi della vita in chiave positiva, tutto ha un significato. Ci rimane ancora da capire come mai la figlia di Lot pensa di portare il Messia facendo un atto immorale, perché è proprio un atto immorale per portare il Messia. Ma questo andremo avanti nel quarto capitolo, prossima lezione. Auguro a tutti un Chag Sameach. Kabbalat Torah, Besimcha B'Pnimiut, diceverebbe che ognuno di noi possa ricevere la Torah questo Shavuot, con Simcha e con Pnimiut. Amen.